Sono le 11:02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare, dal lunedì al giovedì, dalle 11 alle 11:30. Il disagio mentale in Italia è un fenomeno crescente, specie tra gli adolescenti, ma chi deve farsene carico in qualche modo ha denunciato proprio in queste ore che a quel disagio mentale non riesce a dare adeguate risposte. Lo hanno scritto in una lettera una novantina di direttori e direttrici dei dipartimenti di salute mentale, su un totale di circa 130, inviata alle principali cariche dello Stato, al presidente Mattarella, ai presidenti di Camera e Senato, alla presidente del Consiglio Meloni, al ministro della Salute Schillaci ed altri ancora. Dunque il 70% dei responsabili della cura dei problemi di salute mentale in questo paese dice al capo dello Stato, al capo del governo, attenzione, i dipartimenti di salute mentale non riescono a dare risposte all'altezza della situazione. Che cosa c'è scritto letteralmente nella lettera? Cito soltanto un passaggio. Le condizioni drammatiche nelle quali stiamo sempre più scivolando consentono ai dipartimenti di salute mentale di erogare ormai con estrema difficoltà le prestazioni che invece dovrebbero essere garantite dai livelli essenziali di assistenza. Una situazione, dicono i direttori nella loro lettera, che si è aggravata con la pandemia e con le problematiche sociali ed economiche. Fine della citazione. Saluto subito i miei ospiti, benvenuta e buongiorno Paola Carozza.
Buongiorno a lei, dottor Liguori.
Psichiatra, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Ferrara, benvenuto e buongiorno anche a Maurizio Cozza.
Grazie, buongiorno anche a voi.
Anche lui psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2. Allora, la prima cosa che voglio chiedere, comincio da Cozza con una domanda che gli anticipavo poco fa stamattina, e cioè capire se è possibile in qualche modo quantificare il disagio mentale riguarda quante persone in questo paese. Voi nella vostra lettera parlate di milioni, c'è un dato un po' più preciso?
Allora, stime ufficiali non ci sono, ma informali possiamo parlare di circa 4 milioni di cittadini con problemi di disturbi psichici e quindi poi anche con ripercussioni rispetto ai familiari.
Allora, Paola Carozza, dicevo, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Ferrara, voi in quella lettera parlate di un dovere etico, vi cito tra virgolette, che vi spinge appunto a denunciare questa situazione di difficoltà. Allora, vorrei che lei ci facesse un po' capire in generale, poi ovviamente entriamo nel dettaglio, abbiamo il tempo per farlo, qual è il problema, quali sono queste condizioni drammatiche in cui ci si trova oggi e quelle risposte non adeguate che siete costretti a dare?
Allora, intanto ringrazio per questo coinvolgimento. I motivi, le criticità, a mio parere, sono di tre tipi ed era un po' quello che volevamo esprimere nella lettera. La prima è che noi riusciamo a curare, a dare una risposta adeguata e per adeguata intento tempestiva, integrata, prossimale, cioè vicina al luogo di vita delle persone e qualificata, ossia che risponde alle migliori evidenze, solo al 30% della popolazione che curiamo. E questo per le caratteristiche specifiche del trattamento della malattia mentale, che necessita non solo di un approccio farmacoterapico ma anche di un approccio psicoterapico e riabilitativo, e per questo spesso noi non abbiamo le risorse sufficienti e per poter offrire dei trattamenti integrati, quindi ripeto, farmacologici, psicoterapici e riabilitativi, perché l'obiettivo ultimo che noi dobbiamo perseguire è quello del reinserimento sociale, lavorativo e abitativo delle persone che hanno problemi di salute mentale, per il quale ci vuole competenza, ci vuole alta competenza, e qui si apre tutto il problema della formazione, che a me è particolarmente caro, perché c'è anche un aggiornamento comportato dalle nuove patologie, soprattutto dai consumatori di sostanze e la disturbo mentale dell'adolescenza e dai migranti e dagli autori di reato, che sono le quattro categorie poi più complesse che stanno mettendo in scacco i servizi e che necessitano di un trattamento soprattutto tempestivo, qualificato, integrato, sistematico e continuato nel tempo.
Lei diceva, dottoressa, mi scusi se la interrompo, diceva soltanto al 30% delle persone riuscite a dare delle risposte adeguate, e agli altri che cosa succede?
Agli altri succede che hanno scarsa intensità di trattamento, nel senso che vengono visitati spesso con tempi molto lunghi, ci sono spesso delle liste d'attesa che superano i tempi necessari per incidere, per intervenire tempestivamente e precocemente, oppure hanno soltanto il trattamento prevalente che è quello psicofarmacologico nella migliore delle ipotesi, mentre manca quello psicoterapico e quello riabilitativo, che sono le altre gambe della riforma psichiatrica.
Allora vorrei una descrizione, adesso passo a Maurizio Cozza, dicevamo psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2, che ci possa descrivere, dottor Cozza, quella situazione drammatica che voi denunciate in quella lettera al presidente Mattarella, alla presidente del Consiglio Meloni. Ci faccia anche un esempio rispetto alla sua esperienza personale.
Ma l'esperienza personale è dovuta in primo luogo alla grande richiesta che abbiamo avuto e che abbiamo rispetto alla pandemia di presa in carico di adolescenti con problemi di disturbi del comportamento alimentare, con problemi autolesivi, e anche richieste che sono aumentate da parte delle scuole, da parte dei docenti, per appunto adolescenti o anche minori, diciamo anche bambini con diverse fasce d'età, che hanno delle problematiche che sono sorte in seguito anche alla pandemia, e quindi c'è bisogno di fare delle valutazioni. Questo crea, come ha detto prima la dottoressa, delle liste d'attesa, per cui poi noi dobbiamo necessariamente mettere dei criteri di priorità per un po' come a pronto soccorso, dove ci stanno i vari codici rosso, giallo, verde, e quindi non riusciamo appunto a dare risposta a tutti per una mancanza, appunto, che, come dicevamo, come abbiamo denunciato, di risorse.
La sua collega Paola Carozza poco fa diceva che una delle questioni è che non si riesce ad arrivare nei luoghi dove le persone stanno, no? Voi state parlando in particolare, mettendo l'accento sulla questione che riguarda l'adolescenza, e quindi il luogo prevalente, almeno in termini di ore, quantitativo passato, il luogo dove passano il loro tempo gli adolescenti sono le scuole, ma la questione potrebbe riguardare anche i luoghi di lavoro. Vorrei che mi faceste capire, resto ancora con lei Maurizio Cozza, ma poi torno con la stessa domanda anche a Paolo Carozza, la questione della vicinanza alle persone, cioè l'assistenza pubblica, perché di questo stiamo parlando, deve essere vicina alle persone e non viceversa, le persone non devono stare lontane e in qualche modo anche separate da una forma di assistenza, di cura. Quanto è importante questo aspetto qui, che le cure avvengano anche appunto andando dove le persone stanno?
Sì, noi parliamo di salute mentale comunitaria, cioè quindi fatta all'interno della comunità. Cosa significa? Che non solo l'attività all'interno dei centri di salute mentale o all'interno dei centri diurni, semiresidenziali o, quando necessario, residenziali, ma noi dovremmo andare nei luoghi di vita e di lavoro, perché il percorso che riabilitativo, di inclusione sociale, che è una delle tre gambe fondamentali di un approccio ormai riconosciuto a livello internazionale, diciamo decisivo, biopsicosociale, è quello di accompagnare le persone nei luoghi di vita, nei luoghi appunto di lavoro, per ricostruire o costruire una rete di rapporti affettivi, sociali, e dove ovviamente è possibile, di inclusione lavorativa.
Dottoressa Carozza, lì a Ferrara dove lei si trova, le scuole hanno l'ora alla settimana o al giorno, non saprei dirglielo con precisione, in cui è presente ad esempio lo psicologo?
Dunque, noi abbiamo incontri con le scuole gestiti dalla neuropsichiatria infantile, che è all'interno dei dipartimenti di salute mentale in Emilia-Romagna, e periodicamente, però questo riguarda l'età fino ai 18 anni, periodicamente con una scadenza bimensile, quindi due volte al mese, i nostri psicologi e neuropsichiatri si recano a scuola e quindi fanno degli incontri con gli insegnanti per rivedere l'aspetto cognitivo comportamentale dei ragazzini che sono in carico alla neuropsichiatria infantile. Per quanto riguarda gli adulti, abbiamo una rete abbiamo istituito un rapporto di collaborazione con un'organizzazione che fa capo al comune di Ferrara, che si chiama la Promeco, che è dotata di educatori che sono periodicamente a contatto con gli insegnanti, e che se ci sono delle segnalazioni di disagio o di disturbo, perché poi ci sarebbe da fare una distinzione tra disagio e disturbo, ma comunque non è questa la sede, chiaramente si collegano poi con i nostri servizi di salute mentale per gli adulti, quindi il collegamento l'abbiamo costruito. Rispetto al discorso della prossimità, dell'avvicinarsi alla vita, di cui lei parlava prima, alla vita, cioè ai luoghi di vita, e come diceva il dottor Cozza, noi siamo nati 40, ormai 45 anni fa, credo, con un principio fondamentale che era superare l'atteggiamento di attesa nei servizi. L'atteggiamento di attesa è quello per il quale i servizi aspettano che il paziente arrivi in servizio, perché la particolarità della malattia mentale fa sì che molte persone che hanno questo problema non riescono a chiedere aiuto, si ritirano, si chiudono, si desocializzano a casa, quindi si isolano, non chiedono aiuto, e se usano le sostanze, che è l'altra piaga terribile, drammatica, che sta, perché oltre al disturbo mentale dell'adolescenza noi abbiamo una diffusione drammatica dell'uso di sostanze a livello nazionale e regionale, bene, anche le sostanze impediscono, rendono difficile per le persone chiedere aiuto, per cui se i servizi si pongono in un atteggiamento di attesa e aspettano che i pazienti arrivino, perdono la maggioranza della possibilità di curare e di aiutare persone che hanno questo tipo di problemi, per cui sono i servizi che devono muoversi ed essere, come si dice, assertivi, come dicono gli americani, assertivi, cioè devono essere proattivi, ma per avere un atteggiamento di proattività e quindi di uscire dagli ambulatori e di contattare i nostri pazienti nei luoghi dove vivono, quindi a casa, sul luogo a volte di lavoro, nei centri per esempio sociali, questo vale soprattutto per i giovani, noi dobbiamo avere risorse e competenze. Io insisto anche sulle competenze, non solo sulle risorse, non è solo un problema di risorse, è anche un problema di acquisire nuove competenze professionali per queste nuove tipologie di pazienti.
Adesso tra un momento io vi chiederò alcune questioni che riguardano il che fare, cioè che cosa le istituzioni, il governo, visto la lettera che voi avete inviato, devono fare per uscire da questa situazione, ma prima di passare a questo vorrei chiedervi ancora una cosa, Paola Carozza, Maurizio Cozza, che sono collegati con me al telefono, e se qual è l'idea che voi vi siete fatti del perché si è arrivati a questa situazione, no? In alcuni casi, quando si parla più in generale della sanità, per quanto riguarda alcuni casi, quello forse lombardo, ricordo è per certi versi un po' forse il più esemplificativo, ma si dice le situazioni di difficoltà della medicina territoriale qui in Lombardia, che si è proceduto ad uno smantellamento del pubblico per in qualche modo favorire lo sviluppo e il consolidamento del privato. Allora, per quanto riguarda la salute mentale, perché si è arrivati a questa situazione secondo voi? Qual è la ragione che ha portato a questo stato delle cose? Ancora Carozza, poi passo a Maurizio Cozza.
Ma guardi, la domanda non è semplice, provo a rispondere due punti fondamentali. Il primo è che quando noi siamo nati 45 anni fa non si avevano ancora le conoscenze che si hanno oggi sulla complessità e sulla gravità del disturbo psichiatrico, e si pensava in modo illusorio, a mio parere, che solo la chiusura degli ospedali psichiatrici e offrire alle persone una casa, un'assistenza anche quotidiana, nei problemi di vita quotidiana e relazioni affettive, potesse essere la cura nei confronti della malattia mentale. Ecco, questo è stato purtroppo disconfermato dalle neuroscienze, da tutte le ultime ricerche che sono state fatte, dalle conoscenze che sono state acquisite, per cui non è sufficiente solo un contesto relazionale, affettivo, di legami, che pur sono importanti, ma sono necessari trattamenti basati sulle evidenze scientifiche, formazioni, competenze e risorse umane. Quindi c'è stata una sottovalutazione in questi 40 anni della complessità e della difficoltà di affrontare e di curare quest'area della sanità. E poi perché il disturbo psichiatrico, perché guarisca, perché noi parliamo anche di guarigione, adesso qui non c'è tempo, però c'è tutta l'area della recovery, noi la chiamiamo così, dei processi di ripresa che ci sono e possono, e noi sappiamo che le persone si possono riprendere, possono anche guarire e recuperare dei ruoli, ma è necessaria un'intensità di supporto, un numero di risorse che dovrebbe essere il doppio se non il triplo di quelle che abbiamo, perché noi non possiamo prendere in carico solo il paziente, ma dobbiamo prendere in carico anche il contesto familiare e il contesto sociale. Questo è il punto. Il paziente, a differenza delle altre branche della medicina che lavorano come prestazionali, cioè curano il paziente individualmente, noi dobbiamo curare il paziente, dobbiamo farci carico della famiglia e dobbiamo seguirlo nei suoi percorsi di inserimento sociale. Questo ovviamente implica un impegno, un'intensità e un numero di risorse ovviamente molto maggiore di quelle che abbiamo.
Paola Carozza, psichiatra, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Ferrara. Maurizio Cozza, la stessa domanda: perché siamo arrivati fin qui? Anche lei psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Roma 2.
Ma intanto la prima considerazione è che la salute mentale è una parte della sanità, e quindi gli stessi dipartimenti di salute mentale fanno parte delle ASL. E quindi il processo di depauperamento della sanità pubblica che si è avuto negli anni a partire dal blocco del turnover ha avuto ricadute molto forti, in particolare sul territorio, rispetto alla componente ospedaliera, che è quella più attenzionata dalla politica in senso lato, e quindi l'impoverimento del territorio ha portato a destinare sempre meno risorse per i servizi pubblici territoriali, tra i quali i dipartimenti di salute mentale. La parte psichiatrica della salute mentale era già una cenerentola, ma questo già vent'anni fa, nel 2001, i presidenti delle regioni avevano, proprio a fronte di questo allarme che già c'era, ripeto, vent'anni fa, quindi pre-pandemia e situazione sociale critica, avevano deciso che almeno il 5% dei fondi della sanità dovessero essere destinati alla salute mentale. A un certo punto si era arrivati al 3,5, l'ultimo dato del 2020 ci dice che siamo regrediti al 2,75. Queste cifre sono percentuali, ma per, come dire, per dare un segnale concreto in termini assoluti, mancano rispetto a quel 5% ben 2 miliardi di euro per il sistema della rete dei dipartimenti di salute mentale.
Quindi lei è già entrato, diciamo così, nel merito delle questioni che riguardano che cosa chiedete con questa lettera inviata appunto dalla gran parte, il 70% circa dei direttori, direttrici di dipartimenti di salute mentale in Italia, che cosa chiedete, più fondi, più soldi, e lei ci ha fatto capire adesso anche qual è l'ammontare di questi soldi che sarebbero necessari per svolgere quella funzione che insieme definivate importante. Bisogna avvicinarsi ai luoghi dove le persone stanno. Uno potrebbe osservare, dice, ma non bastano tutti quei soldi che stiamo mettendo per i bonus, ad esempio il bonus psicologo, dottoressa Carozza?
No, guardi, io non credo in queste misure, che sono delle misure un po' tappabuchi, ma in realtà non risolvono, come dire, il problema di fondo, che è invece inserire nell'attività dei dipartimenti di salute mentale l'attività l'attività degli psicologi come rispondente, come un'attività che ha una dignità, che ha una sua stabilità, una sua dignità, e che non viene diciamo così surrettiziamente affrontata con questi che noi consideriamo, che io personalmente considero, dei contentini. L'attività psicologica non può essere, cioè il bisogno di salute mentale attraverso interventi psicoterapici per tutti quelli che ne derivano, perché non è solo la psicoterapia tradizionale, ma sono interventi cognitivo-comportamentali, interventi psicoeducativi, insomma nell'area della psicoterapia e dell'intervento psicologico abbiamo moltissime strategie efficaci, non può essere assolutamente risolto con misure come quella del bonus psicologico.
Maurizio Cozza?
Ma il bonus ha due criticità forti. La prima è che poi, come dire, è una strada verso la privatizzazione e la politica dei voucher, per cui si investono risorse pubbliche diciamo nel privato e poi neanche certificate le necessità da parte del servizio pubblico, ma questo è una cosa diciamo a margine. Il tema fondamentale è che parliamo veramente di risorse risibili. Io prima parlavo di 2 miliardi, nel 2022 per il bonus sono stanziati 5 milioni. Ecco, di euro in tutta Italia, per dare un'idea, e poi col bonus psicologo pochi ne potranno usufruire, appunto, perché la cifra è veramente risibile per poco tempo. Invece qua c'è da fare un discorso più complesso rispetto a chi ha problemi di salute mentale, per cui l'asse, il cuore pulsante, dovrebbero essere dipartimenti di salute mentale, senza ovviamente e poi accompagnati dagli sportelli psicologici nelle scuole, lo psicologo di base nei distretti, quello senz'altro, ma il cuore portante, cioè quelli che la rete che va implementata, non può che essere quella dei dipartimenti di salute mentale.
La lettera voi l'avete inviata ieri, avete ricevuto già qualche risposta?
No, che io sappia no. So il dottor Cozza se...
Cozza è arrivato...
No, allora, dalle istituzioni no, però già abbiamo avuto delle solidarietà da alcuni esponenti politici, da alcuni sindacati, dal sindacato, poi quindi diciamo che qualcosa si sta muovendo, speriamo anche in una risposta delle istituzioni, quantomeno per aprire un tavolo di discussione, perché è ovvio che non è possibile nella situazione attuale stanziare 2 miliardi o le risorse o ricambiare tutto, però iniziare un percorso rispetto alle necessità che noi abbiamo denunciato, ma l'abbiamo fatto proprio perché, come dire, è un problema, come diceva lei all'inizio, etico, non potevamo più stare zitti.
Citando quello che voi avete scritto nella lettera, allora grazie ad entrambi, grazie a Paola Carozza, psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale, dirigente e direttrice Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Ferrara, grazie e buona giornata.
Grazie a lei, dottor Liguori.
E grazie anche a Maurizio Cozza, psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi.
Sono le 11:26 minuti e è arrivato il momento di pubblica di chiudere i microfoni. E adesso la linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Io vi saluto, noi ci risentiamo con pubblica lunedì prossimo a partire dalle 11. Auguro a tutte e a tutti una buona giornata. Ciao dalle Liguori, a presto.